come
il suggeritore Night Live.
Ascoltatrici, ascoltatori di Cult e del suggeritore Night Live, stiamo affrontando l'ultima settimana di palinsesto autunno-inverno. Questa è l'ultima puntata del suggeritore e la dedicheremo a una serie di manifestazioni che avranno luogo prossimamente. Vi parleremo di tanti diversi festival, ma non solo, vi ricorderemo anche alcune iniziative particolari con tanti ospiti. Prima però ci prendiamo una breve pausa musicale. Dicevamo il suggeritore, ultima puntata, questa volta in formato magazine come da nostra tradizione. Chiudiamo dopo tutta una serie di serate, di iniziative che abbiamo avuto con voi ascoltatrici e ascoltatori, con spettacoli, concerti, musica dal vivo, stand-up comedy. Ci sono state moltissime occasioni in cui vi abbiamo avuto ospiti in auditorium con il suggeritore Night Live. E allora quest'ultima puntata, come dicevo, ve la proponiamo in questo formato che è quello in cui vi raccontiamo dei fatti di teatro. E quindi cominciamo a dirvi che tra poco verrà presentato il programma del nuovo Festival di Sant'Arcangelo di Romagna, diretto anche quest'anno dal talentuoso regista Tomasz Kierenczuk, regista polacco ma ormai diciamo più romagnolo forse di quanto non fosse quando cominciò a dirigere questo festival. Ve lo facciamo ascoltare, dicevo, perché ci ha raccontato recentemente di che cosa si occuperà questo festival, che ha avuto tra l'altro un trattamento recentemente durante le valutazioni da parte del Ministero della Cultura delle manifestazioni di teatro non propriamente lusinghiero, con una decisione, diciamo, di una valutazione con dei sistemi complessi che sono quelli adottati appunto dalle istituzioni per valutare le manifestazioni culturali, che è sembrata veramente ingiusta. Per fortuna Sant'Arcangelo in realtà va avanti benissimo con una serie di ospiti internazionali che sono sempre molto interessanti, così come quelli italiani. Allora ascoltiamo che cosa ci ha raccontato Tomasz Kierenczuk a proposito della prossima edizione di Sant'Arcangelo di Romagna.
Allora, la claim di quest'anno abbiamo scelto Deep Pressure, che sarebbe le sezioni profonde. Mi viene da spiegare che nel caso di Sant'Arcangelo noi sempre decidiamo claim dopo, quando abbiamo chiuso il programma, cioè cerchiamo con questo motto di dare una cornice al festival che ci aiuta anche di navigare durante il festival, o magari di trovare proprio un quadro un po' più completo sul festival, perché chiaramente il festival noi pensiamo nella sua totalità, non lo pensiamo tra i singoli spettacoli, cioè pensiamo che la persona, sperando che esistano queste persone che vengono qui per stare con noi tutti i 10 giorni a vedere tutto, cerchiamo sempre di capire cosa potrebbe vivere, cosa potrebbe trovare nella programmazione che stiamo preparando tutto l'anno. Con Deep Pressure volevamo, nel punto di partenza, fare visibile due cose, due elementi. La prima è questa, diciamo, che si legge nel modo forse più letterario in questa claim, cioè tutte queste pressioni politiche, sociali e economiche che vediamo, che dobbiamo affrontare ogni giorno. Sappiamo che viviamo un momento storico difficile, pieno delle guerre, genocidi, conflitti, disuguaglianze economiche, distinzione delle specie, crisi ecologica, cioè sappiamo che le pressioni che influiscono la nostra vita individuale ma anche sociale, perché chiaramente nel momento in cui entrano disuguaglianze economiche anche un senso di solidarietà che esiste cambia molto, e diciamo anche il potere si spinge sempre più lontano da un vero senso di solidarietà. E questa cosa, gli artisti, le artiste che abbiamo invitato ad aggiungersi a Sant'Arcangelo quest'anno riflettono molto nei suoi lavori artistici, partendo spesso dalle loro esperienze private o dalle esperienze storiche che hanno visto o vissuto nei paesi di provenienza, ma dall'altro lato, perché ci fa sempre piacere con le claim di dare anche un certo senso su un valore contraddittorio dei pensieri che proviamo a portare avanti, cioè pressioni, una pressione fisica può essere anche una forza rinnovativa, perché la pressione ha molto da fare proprio con la pratica corporea.
I limiti sono anche degli spunti, no? Artistici.
Infatti, perché nel momento in cui arriviamo al nostro limite cioè, ci troviamo davanti a questa alla questione se accettiamo questa pressione o se magari diciamo decidiamo di dire no o di difendersi. È proprio questo momento di difesa, questo atto di difesa che si nasce, ci interessa molto perché crediamo che la questione può anche dare proprio il punto di partenza per un cambiamento. E il cambiamento sicuramente è uno tra questi elementi su cui abbiamo lavorato tantissimo in questi anni, perché molte artiste, tra quelle che sono passate da Sant'Arcangelo negli ultimi 5 anni, proprio il cambiamento era il progetto su cui facevano le ricerche non solo artistiche ma anche proprio politiche, sociali. E poi la pressione ha anche molto da fare con respiro, e devo dire che dopo, quando abbiamo scelto la Claim, abbiamo capito che ci sono moltissime artiste quest'anno al festival che lavorano proprio con respiro o su respiro e trattano respiro come un atto politico, come nel caso per esempio di un'artista che viene da Marocco, Maghida Khan, che parte proprio dalla pratica di Aïcha, un modo di respirare che è stato usato anche nelle proteste nel Marocco contro il regime, quando diciamo protestare o uscire per le strade era vietato, cioè lì proprio una certa modalità in cui si respirava in gruppo, in comune, in solidarietà, portava avanti un certo senso di essere contro un regime che governava il paese.
Thomas, ci sono artisti che ritornano a Sant'Arcangelo con cui si è stabilita anche una collaborazione diciamo a lungo termine, penso a Cattle Texeira o anche ad altri, e ci sono degli artisti che non sono mai venuti. Vogliamo nominare quelli?
Certo, molto volentieri, soprattutto che quest'anno, anche come negli anni precedenti, abbiamo lavorato molto su andare sempre contro un certo tipo di eurocentrismo e di aprire il programma del festival anche alle artiste che vengono dai paesi un po' più lontani o magari da quelli che non sono così tanto presenti nella nostra panorama performativa. Qui mi fa piacere rinominare Youth Miranda, che è un artista mozambicano che porta un bellissimo lavoro come nuovo, che proprio rilegge la storia del Mozambico e l'apertura dei campi di concentramento, di rieducazione aperti subito dopo la liberazione del paese. In questa ottica mi piacerebbe anche rinominare Martin Soria, un artista indigeno argentino che per la prima volta in Europa presenterà il suo ultimo lavoro Macito, in cui anche parla su cioè parte da una pratica caporale, una danza andina che ha anche molto da fare con la queerness, almeno lui la riguarda, la reinterpreta dalla prospettiva queer. Poi per la prima volta a Sant'Arcangelo verranno anche Ali Sharkour e Melissa Ghazale, tutti e due sono artisti lebanesi, che Ali ancora basato a Beirut, invece Melissa si è spostata un paio d'anni in Europa. Allora qui portano chiaramente i temi che riguardano la oppressione israeliana nel caso di Malis, e nel caso di Ali si parla anche di schiavitù contemporanea nel Middle East. E poi mi viene da nominare anche Endo Angelet, un artista francese con le origini caraibiane, è un artista bravissima che devo dire che già l'anno scorso stavamo pensando di presentare il suo lavoro precedente, ma fortunatamente quest'anno viene con noi con la sua nuova creazione Welcome to My Jungle, in cui fa un rituale, rito contemporaneo in cui cerca proprio di riconnettersi con le origini e con le isole da cui provengono i suoi genitori. E poi tra gli artisti nuovi, ma anche questi che tornano, c'è il duo Mara Hai e Sustain, che è stata con noi l'anno scorso, ma quest'anno Mara lavora con un'altra artista palestinese, Nur Garabli. Per Nur sarà la prima volta in Italia e presentano il suo duo in cui provano di affrontare questa collaborazione impossibile tra due artiste palestinesi, tra cui una è rimasta in Palestina, l'altra ha deciso di muoversi in Europa. Certo. Partendo da questo raccontano proprio tutto, diciamo, il contesto politico, la pressione militare, eccetera, eccetera.
Moltissimo altro da raccontare, tutti i concerti, poi appunto in bosco, tutti i talk, i focus o panel che affrontano, insomma, argomenti davvero di grande contemporaneità. Io, come sempre, ritornerò a parlare di questo importante appuntamento, Sant'Arcangelo Festival 2026, che ci è particolarmente caro. Ringrazio Thomas Kierenzuk per averci anticipato alcune delle novità e ti auguro buon festival e a risentirci presto.
Grazie, grazie Ira, ci vediamo tutte e tutti al festival dal 3 al 12 luglio, siete tutte e tutti benvenuti e benvenuti, grazie, a presto.
Grazie. Avevamo promesso che in quest'ultima puntata del suggeritore ci saremmo dedicati a una serie di manifestazioni di cui ci occupiamo regolarmente ogni anno e che ogni anno, insomma, hanno una loro evoluzione, una loro crescita. E allora innanzitutto con una complicata manovra telefonica siamo riusciti a metterci in contatto, anzi è stato lui che alla fine ci è riuscito, con Andrea Chiodi, regista, docente, direttore artistico, insomma ne fa più di Carlo in Francia, e quindi lo salutiamo e lo ringraziamo di essere con noi.
Grazie, grazie.
Ce l'abbiamo fatta. Sei Andrea? Scusami, perché il prefisso mi sfugge.
In realtà sono in un posto magnifico, perché sono a Città dell'Arte a Biella da Michelangelo Pistoletto.
Ah, wow! Cioè,
sì, in un posto bellissimo, posto... ma sotto un temporale incredibile, dove le linee
qui,
sono complicate.
Anche qui,
e infatti...
è difficile, difficile. Ma noi ce la faremo e parleremo di un altro luogo molto suggestivo. Vuoi introdurcelo tu?
Beh, il Sacromonte di Varese, dove da 17 anni facciamo un festival, credo, molto prezioso per quel territorio, ma non solo, e quest'anno agli 800 anni dalla morte di San Francesco abbiamo pensato, essendo quello un luogo dove spesso ci siamo interrogati sulle grandi domande dell'uomo, di guardare alla figura di San Francesco da tanti punti di vista, anche dal punto di vista più ironico, no? Insomma, e quindi è un festival che è partito proprio qui, abbiamo iniziato con un appuntamento un po' nuovo fuori festival questo weekend con i ragazzi delle scuole superiori della città, guidati da Tindaro Granata e da Angela De Matte, in un percorso sulla loro adolescenza confrontata con i misteri presenti al Sacromonte. Devo dire che è un'esperienza che vorrei proprio ripetere, perché è il nuovo pubblico, no? Sono dei ragazzi che si avvicinano a un luogo, e quindi questo è molto bello. E poi iniziamo il 2, come di consueto tutti i giovedì di luglio, con i nostri spettacoli, e arriva ad aprire il festival arriva Fausto Russolesi, che voi conoscete molto bene, e che farà una cosa abbastanza interessante e nuova, perché cioè non è nuova, ma non si è molto frequentata, la poesia di Alda Merini sulla figura di Francesco. È un testo bellissimo, sono un insieme di poesie, e Fausto ha accettato questa mia richiesta di portarlo in scena, e quindi partiamo con Alda Merini. Poi arriva un altro Fausto, cosa curiosa quest'anno, che invece è Fausto Cabra, che fa un lavoro partendo da Tommaso da Celano fino ad arrivare al testo di Aldo Nove, sempre sulla figura di Francesco, un lavoro quasi tutto vocale. E se vuoi vado avanti, vi racconto velocemente.
Sì, abbiamo ancora un paio di minuti, ricordiamo insomma che voi partite il 2 e che il festival va avanti fino al 18, no? Come dicevamo all'inizio, dicevi di Fausto Cabra. E poi c'è Io sono il mistero.
Io sono il mistero è la cosa con cui abbiamo proprio un po' aperto insieme a Tindaro Granata e Daniela De Matte. Questa, devo dire, è stata proprio l'esperienza più nuova per il
festival. Ah sì, scusami, giusto, perché stavo guardando le date, scuso con gli ascoltatori e le ascoltatrici e con te, perché ho intravisto una data sbagliata. E poi arriva Ippolita Baldini, che abbiamo scoperto anche noi essere molto spirituale, diciamo
molto
così.
Spirituale, sì. Molto legata alla figura di Francesco. Sì. E vista com'è andata la nostra telefonata di stasera, è curiosissimo perché lei parlerà di Santa Chiara come della, che è protettrice delle telecomunicazioni,
ecco,
come la prima che ha fatto una diretta televisiva, in realtà, perché lei rimane in convento e riesce a vedere la messa di Natale che Francesco stava celebrando, e da lì è per quello che è diventata protettrice delle telecomunicazioni. Mentre vi chiamavo, infatti, dicevo: beh, Santa Chiara, senti, fai qualcosa per... e quindi sarà un appuntamento.
La ballata per Chiara si chiama.
Esatto, sì, sì, sarà uno spettacolo divertente questo, il 9. Poi arriva Alessio Boni, che fa un lavoro che si intitola Ai margini della luce, è un concerto per due voci insieme a Marcello Preyer. E poi chiudiamo con Ritorna Lucilla Giagnoni, con Francesco e l'infinitamente piccolo, e chiudiamo il 23 luglio con una grande festa con Ambrogio Sparagna, col canto delle creature, quindi la musica dell'Orchestra Popolare Italiana del Parco della Musica di Roma. Diciamo che siamo arrivati anche a questa 17ª edizione e sono felice di raccontarla anche da voi, perché tu ci segui veramente, lo devo dire, dalla prima edizione. E questo
sì,
è
sì,
molto,
beh, insomma,
prezioso.
Il posto poi tra l'altro aggiunge quell'elemento in più che ecologia capitalista non l'abbiamo detto.
Abbiamo saltato due appuntamenti.
E selfie dalla fine, 17 selfie dalla fine nel mondo, no?
Esatto, sono due appuntamenti molto interessanti perché sono il frutto di un lavoro che durante l'anno abbiamo fatto con i ragazzi delle scuole superiori, di come si lavora intorno a un festival, come si può fare una curatela, e loro hanno scelto questi due spettacoli perché hanno pensato che parlare dell'ecologia, della natura, con uno sguardo che ai ragazzi di oggi giustamente interessa moltissimo, poteva perfettamente inserirsi in un festival in cui si parla molto di Cantico delle creature.
Certo.
Sono due spettacoli di due giovani compagnie, due spettacoli molto contemporanei, costruiti proprio per un pubblico, per un nuovo pubblico, che è un po' il lavoro che quest'anno abbiamo voluto fare come novità al festival. Abbiamo coinvolto veramente tutte le scuole del territorio ed è abbastanza stupefacente come i ragazzi, se stimolati, no? Se avvicinati anche a delle tematiche importanti, ma condotti da dei grandi artisti, si avvicinino poi al teatro in maniera straordinaria, anche nuova. E questo è molto prezioso, credo, insomma.
Bene, allora, sono molto contenta di essere riuscita a parlare con Andrea Chiodi, bellissimo programma anche quest'anno a Tra Sacro e Sacromonte, il Sacromonte di Varese. Tra Sacro e Sacromonte.it è anche il sito dove potete consultare tutti gli appuntamenti e soprattutto prenotare. Ricordatevi che la terrazza sulla vista, insomma, della vista in cima al Sacromonte ha dei posti abbondanti ma limitati, quindi prenotare è molto suggerito. Grazie davvero, a risentirci, un saluto a Biella e insomma... A questo punto, guarda, io sono non credente, però se è stata Santa Chiara a permetterci di fare l'intervista, insomma.
Secondo me sì, secondo
me sì. Va bene, insomma, tu mantieni, cioè io credo che sia stata la tua pervicacia. Comunque, grazie mille, a risentirci, a presto, ciao Andrea, ciao ciao. E allora salutiamo Andrea Chiodi con piacere, il 2 comincia, lo ripetiamo, Tra Sacro e Sacromonte, e fra poco abbiamo un altro ospite. And the pep in your feet, 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 feet. I got some real questions to ask you now. Do you think we might change the world? One move at a time. Share around. Allora, dico ad ascoltatori e ascoltatrici, anche a Davide che mi scriveva quando ho lasciato un po' lunga la sigla, dai, era una bella sigla, ancora un po', in effetti è una bellissima sigla che ha quella del suggeritore Night Live che ha scelto Niccolò Vecchia, che ancora ringrazio, insomma, il nostro caposervizio della redazione musicale, ma l'ho lasciata un po' lunga, così come avrete sentito abbiamo avuto degli ascolti musicali magari non collocati come li collochiamo solitamente, perché i temporali che si sono scatenati in moltissime parti del nord Italia e non solo del nord Italia hanno veramente creato dei problemi con le linee telefoniche. Quindi io sono molto grata a tutti gli ospiti che riescono ad essere collegati con noi questa sera per quest'ultima puntata del Suggeritore Night Live dedicata a molte delle più importanti rassegne estive che riguardano la scena contemporanea. In realtà questa volta parliamo di un'anticipazione, perché Milano Oltre è stato presentato recentemente e allora ci interessava farvi sapere come sarà. È una manifestazione che ha, come dire, superato tante difficoltà, l'abbiamo raccontata sempre perché ci sembra una delle cose virtuose che è riuscita, come dire, anche ad evolversi nel corso degli anni. E dunque Lorenzo Conti, che siamo riusciti a raggiungere perché adesso si trova in Romagna, ce la sintetizzerà questa sera. Buongiorno Lorenzo.
Buonasera a tutti voi.
Ecco, bravo, vedi, sono sbomballata dalle difficoltà telefoniche, ti ho detto buongiorno, buonasera, bravo, ecco per cui hai riportato nella giusta dimensione la telefonata. Allora, dicevamo, Milano Oltre 2026, mamma mia, quanti anni e soprattutto quanta storia.
Quanta storia, noi l'eredità, dicevo anche in conferenza stampa, la sentiamo tutta, nel cuore, nella testa, nella pancia, perché sono 40 edizioni e quindi è un traguardo importante, ed è importante non solo per il festival ma per la vita culturale della città di Milano. E abbiamo presentato appunto questo nuovo cartellone assieme anche al sindaco Sala, che ci ha lasciato, diciamo, in consegna due importanti parole che sono collaborazione e internazionalizzazione. Devo dire che già quest'anno, ma già da anni insomma lavoriamo su questi due temi cardini, ma già quest'anno insomma allarghiamo le collaborazioni a luoghi e della città, nuovi luoghi della città come Base Milano, saremo alla Biblioteca Stormani, al PAC, e saremo anche fuori dalla città di Milano con un appuntamento al MAGA, al Museo di Arte Contemporanea di Gallarate. E il programma è molto vasto, inauguriamo il 21 settembre con una conferenza danzata che ripercorre i 40 anni di storia del festival, e chiudiamo invece l'11 di ottobre. E quest'anno il focus è dedicato alla relazione tra la danza e lo sport, perché in qualche modo si inserisce, diciamo, il nostro programma nel solco dei giochi olimpici che si sono tenuti appunto tra Milano e Cortina lo scorso inverno.
Allora, le date, no? Ho detto, non è una rassegna estiva, inizia proprio quando l'estate finisce,
esatto,
no?
Esatto.
Sempre al Teatro Elfo Puccini, buona parte insomma dei titoli, ma come tu dicevi anche altre sedi.
Esatto, sì, allora noi saremo, diciamo, il Teatro Elfo Puccini è la nostra casa madre, è la principale residenza. I principali appuntamenti, anche quelli più ghiotti, che se volete posso anche appunto magari citarne alcuni, il 22 e il 23 settembre è sicuramente uno degli appuntamenti imperdibili, perché ritorna il Ballet del Lorraine, compagnia che è associata per questo triennio, che presenta quattro spettacoli in un'unica serata, ma soprattutto uno di questi quattro spettacoli dal titolo Synchronicité di Maud Le Pladec, che è la direttrice artistica, è la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, quell'affresco esplosivo che tutti noi abbiamo visto sulla Senna. E sarà ripresentato con i 24 danzatori e danzatrici del centro coreografico di Nancy sul palco della Sala Shakespeare, quindi un'occasione per rivivere dal vivo un momento davvero eccezionale. E poi la serata prevede anche altri titoli come Twilight Harp, Ian Martens, quindi c'è anche, diciamo, una sorta di tensione tra il passato, quindi tra la storia, il repertorio della danza contemporanea e il futuro, perché questa compagnia, composta da 24 artisti, è una compagnia di under 25 per lo più, e quindi è molto interessante il lavoro proprio di trasmissione che la compagnia fa e che anche il festival sta facendo alle nuovissime generazioni. E ci sono anche altri titoli, se posso.
Ma certo.
Per esempio, un altro titolo che vorrei assolutamente segnalare è, secondo me, lo spettacolo manifesto di questa edizione, è Tempest di Lisbeth Kruetz e Martin von Koberg, dalla scena fiamminga, quindi siamo nelle Fiandre, il 27 settembre. È uno spettacolo sulla rabbia come forza universale, proprio con una tempesta, forse proprio come quella che si è abbattuta a Milano poco fa, che è distruttiva in qualche modo, ma anche catalizzatrice di cambiamento, una sorta di risposta allo squilibrio. E in questo solo Tempest, Lisbeth Kruetz attinge alle arti marziali per incanalare questa forza primordiale in una potenza concentrata. Quindi questa è un'altra di quelle date abbastanza imperdibili. Peraltro Tempest è in questi giorni nei festival più importanti europei e arriva a Milano in prima nazionale proprio appunto
il 27 settembre.
Il 27 settembre, esatto.
Beh, poi ci sono, insomma, stavo scorrendo il programma che come sempre è veramente, insomma, un po' un miracolo, no? Cioè arrivano...
È un miracolo, hai detto bene.
Cioè perché so quanto è difficile far arrivare certe compagnie oppure riuscire a incastrare... Ecco.
Sì, anche la scena italiana è molto ricca, questo grazie anche alle collaborazioni per esempio con il PAC. Presentiamo quest'anno, dopo 8 anni, 2 lavori di Virgilio Sieni.
Vedo.
Che sono, se vogliamo, un omaggio all'eredità intellettuale di 2 grandi intellettuali del Novecento, per Paolo Pasolini da un lato e Susan Sontag dall'altra. E quindi Virgilio Sieni presenta Ma che serve la luce, Le ceneri di Gramsci al Teatro Fuppucci, mentre invece saremo al PAC con I corpi degli altri. Ed è pensato uno spettacolo che Sieni realizza nel 2006 e abbiamo chiesto lui di riaprire questo archivio a distanza di 20 anni, perché questo lavoro, nato nel 2006 col titolo Sonate Bach davanti al dolore degli altri, era diviso in 11 quadri, ciascun quadro era dedicato a un conflitto esistente all'epoca. Purtroppo 20 anni dopo la situazione non è migliorata e questo spettacolo è ancora, diciamo, terribilmente, tristemente attuale.
Certo. Ci sono poi alcuni altri nomi che forse vorrei fare, alcuni non sono mai venuti, giusto?
Esatto. Alcuni non sono venuti mai, come per esempio Radwan Merziga, che è il gran finale del Festival Milano Oltre, 10-11 novembre, altra data assolutamente da segnare, che il pubblico di Milano ha già conosciuto nella precedente stagione, perché è stato ospite alla Triennale con Anna Teresa De Kersmacher, con Il cimento dell'armonia. Questo spettacolo dal titolo Magic ha debuttato invece ad Avignone la scorsa estate ed è un'opera che reimmagina il deserto dal Sahara, le steppe asiatiche, non come uno spazio vuoto ma come una geografia della conoscenza basata proprio su ritmi, ecologie, luce, sul trascorrere di un tempo molto diverso rispetto a quello della nostra quotidianità. In scena ci sono 6 danzatori con background culturali e artistici molto diversi tra di loro e una DJ donna che compone live le musiche. È uno spettacolo che sarà davvero una grande festa conclusiva. E poi ci sono tanti altri appuntamenti, saremo a Base Milano con Moritz Strufniak, che è coreografo e che il pubblico del festival avrà modo di conoscere, con Tanz Mainz, che arriva a Milano per la prima volta con uno spettacolo dal titolo Trailer Park, e saremo invece a Base Milano con uno spettacolo dal titolo Non Plus Ultra, che lo dice chiaramente il titolo, ed è un lavoro che abbiamo commissionato, che ha commissionato Milano Oltre insieme a Base Milano, a questo coreografo tedesco, che indaga il senso di appartenenza e l'identità collettiva e lo fa ispirandosi alla cultura degli ultra del calcio. E la sala principale di Base sarà ricoperta, rivestita di 800 sciarpe di club calcistici provenienti da tutto il mondo, e gli spettatori avranno la possibilità di attraversare questa performance durational, dove gli artisti fanno accadere cose diciamo cose diverse dalla performance alla coreografia sociale. Ci saranno momenti più partecipati. Quindi è un festival, diciamo, che esplora anche forme e formati molto diversi, così come mi piace segnalare anche un appuntamento che abbiamo intitolato Dialoghi su corpi e sport, a cura dello scrittore Davide Coppo, che dialogherà attorno appunto al tema dello sport con 2 scrittori, il finalista al premio Strega Alcide Pierantozzi, l'autore dello Sbilico, e Nadesha Yuangoda, che scrisse Corpi che contano, dove l'autrice per esempio affronta alcuni momenti storici in cui lo sport ha invece, diciamo, giocato un ruolo importante da un punto di vista politico e nella costruzione per esempio delle identità. Anche questo, diciamo, è interessante, come appunto lo sport, e questo lo ritroviamo anche nel lavoro di Ostrushniak, ha a che fare con l'identità, con la costruzione dell'identità, e anche a volte con il tema, per esempio, della propaganda o del potere stesso.
Bene, allora un po' l'abbiamo raccontato, Milano Oltre 2026, che prenderà il via il 21 settembre prossimo e che è stato recentemente presentato. Grazie, programma bellissimo come sempre, e grazie per avercelo raccontato con tanta eloquenza, Lorenzo Conti. Grazie davvero, a risentirci. A presto, buon lavoro.
Grazie per il sostegno sempre. Buona serata.
Ciao, ciao, ciao. E se abbiamo percorso fino ad adesso il territorio con diverse manifestazioni che si svolgeranno in luoghi differenti, insomma abbiamo parlato di Sant'Arcangelo, del Sacromonte di Varese, siamo ritornati a Milano perché poi appena inizia l'autunno, a fine estate inizia Milano Oltre, e adesso è proprio il performer che si sposta. Si sposta con una Milano Sanremo tutta sua, una iniziativa ciclistica, insomma, che coinvolge Emanuele Laghi, che più volte è venuto al Suggeritore Night Live nelle serate di stand up comedy e in generale calca i palchi non solo di Milano ma di tante città d'Italia. Questa particolare impresa, diciamo così, l'avevamo già accennata l'anno scorso, ma oggi ritorniamo a parlarne proprio con Emanuele Laghi. Ciao Emanuele, dove sei?
Ciao, ciao, ciao. Allora, io sono ancora a Milano perché sto facendo la cena propiziatoria.
Ecco, cosa mangi nella cena propiziatoria? Scusa, mi è venuta subito la curiosità.
Nella cena propiziatoria sono con il mio collega comico e ciclista Davide Roberti. Siamo ad un barbecue all you can eat, quindi proprio da fare schifo, insomma.
No, beh, insomma, è una cena propiziatoria perché cosa propiziamo?
Perché tra poco parte, cioè diciamo che ho inaugurato il mio tour il 26 alla Battagliera con la serata, esatto, Pride, dove mi sono già esibito con la tutina da ciclista. Mm-hmm. E adesso partirò dopodomani verso Salice Terme, dove faccio la prima tappa di itinerante di questo tour di stand up in bicicletta. Poi da Salice Terme andrò a Serravalle Scrivia e poi scenderò giù verso la Liguria e farò Imperia e Sanremo.
Cavoli, ma non è mica facile, sono delle salitone.
No, vabbè, ma cioè tra la tappa con le salite ho più giorni, quindi
la prendi un po' più
mi do la spinta bevendo, quindi
va bene. Allora, ma
sto scherzando, non bevete
quando andate in bicicletta,
no, però quando arrivate
potete, anche perché insomma la bicicletta serve anche a smaltire, insomma, tutta una serie di cose.
Esatto.
Però ascolta Emanuele, spieghiamo ancora una volta perché hai deciso, come dire, di fare questo percorso pubblico in bicicletta tra uno spettacolo di stand up e l'altro, insomma, no? Potresti viaggiare come gli altri con i mezzi tradizionali, tu hai una tua precisa motivazione, insomma, ricordacela.
Beh, perché a me piace molto viaggiare in bicicletta. Io da anni, proprio le mie vacanze, io le faccio in bici.
Sì.
Sono appena tornato dall'Austria, che io e un mio amico abbiamo fatto Bolzano-Villaco, e sono stato più volte in Francia, a Saint-Tropez, sulla Loira, facendo tutto il percorso ciclabile, che in Francia è bellissimo, molti anche in Italia. E quindi, visto che a me piace tantissimo andare in bici e lo trovo una cosa anche bella, cioè a contatto con la natura, costa poco, mi piace tantissimo esibirmi, fare stand up e fare i tour, e ho deciso di unire le due cose assieme.
Infatti, secondo me è una cosa, l'unica altra persona che conosco che ha fatto così con un gruppo di persone è insomma, che quindi condividono con lei la passione, è Rita Pelusio.
Sapevo che aveva fatto degli spettacoli sulle biciclette partigiane.
Sì, però a parte appunto gli spettacoli, lei è una ciclista assolutamente serissima, e mi ricordo che durante il Covid avevano fatto una Milano-Sanremo per andare a chiedere ai sanremesi, che se ti ricordi fecero quel festival di Sanremo un po' particolare in cui si discusse.
Me lo ricordo.
Esatto, allora c'era Amadeus con credo Fiorello e volevano incontrarli perché dicessero qualcosa a proposito della situazione durante il Covid prolungata e difficilissima degli artisti. Purtroppo non scesero a incontrarli, contrariamente a quello che hanno fatto tanti conduttori di Sanremo con tanti altre istanze, cioè addirittura Pippo Baudo, come dire, diede spazio agli operai, no, in cassa integrazione, per dire, in altri tempi, e quindi non fecero una bella figura, perché noi seguimmo tutta quel viaggio da Milano a Sanremo, che fu in varie tappe appunto, e speravamo insomma in un gesto, che non ci fu, ma il viaggio ebbe molto riscontro, insomma sollevò molta attenzione sulla situazione degli artisti. Niente, parentesi, semplicemente per dirti che magari un giorno potrete incontrarvi con una passione comune. Ecco. Allora, gli spettacoli, lo dicevi, no? Hai detto l'itinerario, è il tuo spettacolo, diciamo, quello che facevi anche nei mesi scorsi, o è uno spettacolo rinnovato?
No, allora penso di fare ogni volta qualcosa di nuovo, perché la mia idea è di parlare anche un po' di viaggi, quindi parlare di cos'è, di come è stata l'esperienza in bici, di quali problemi e anche disavventure ci sono, e poi anche qualcosa del mio del repertorio, quindi sicuramente parlerò di matematica. Ed è un bellissimo modo per farsi odiare, perché già sembro straniero.
Sì, è vero, Emanuele ha un aspetto particolare, sembra orientale, ci scherza molto spesso.
Insegno matematica e come faccio a farmi odiare ancora di più? Sono un ciclista.
Allora, come facciamo a seguirti? Magari ti faremo un'altra telefonata.
Assolutamente, io farò un diario ogni giorno, a partire dal giorno prima, della partenza vera e propria, e già adesso ho messo un po' di reel, un po' di contenuti molto stupidi, ma che mi sono divertito tantissimo a farlo, perché questo viaggio è anche per me un modo per divertirsi molto. E sulla mia pagina Instagram, Emanuele Laghi, anche sulla Facebook, metterò i contenuti e potete seguirmi, potete scrivermi.
Eventualmente, se sono sulla strada,
il mio numero.
Se sono sull'itinerario che tu stai facendo, ti possono anche invitare a cena, insomma, no?
Ah beh, certo, perché mi sono comunque organizzato tutto io, anzi, se avete da offrirmi una cena, una doccia, un posto per una cuccia per dormire.
Ecco, lanciamo questa, ricordiamo l'itinerario, perché guarda, io metto a disposizione la mail suggeritore@radiopopolare.it. Se fra i nostri ascoltatori che ci ascoltano in tutta Italia e anche fuori dall'Italia, se qualcuno si riconosce su questo itinerario e vuole ospitare Emanuele, oppure offrirgli un'aranciata o non lo so, insomma fare cose diverse, lo può fare anche scrivendo a suggeritore@radiopopolare.it. Ricordiamo l'itinerario ancora una volta.
Allora, partenza il
primo
da Milano, arriverò il 4 a Salice Terme, dopodiché arriverò l'8 a Serravalle, è lì vicino, ma farò un giro in quei posti lì che sono molto belli, e poi invece l'11 sarò ad Imperia e il 12 la finale a Sanremo.
Quindi ti servirebbero eventualmente inviti ed ospitalità nei giorni inframezzo?
Esatto, quindi 5, 6, 7 oppure 9, 10.
Esatto, e quindi sono le località fra Milano e?
Genova. In zona Genova...
è più complicato. Esatto. Ecco, in zona Genova se c'è qualcuno che insomma vuole mettersi in contatto con Emanuele Laghi, insomma, lo può fare o attraverso noi, suggeritore @radiopopolare.it,
esatto,
oppure
esatto,
più semplicemente andando sui suoi social, seguendolo e scrivendogli. Quindi seguitelo, vedete dov'è e insomma, se vi fa piacere, lui è insomma persona con cui credo passare del tempo sia prezioso. Ok, allora...
È sicuramente particolare, è un'esperienza...
No, è un'esperienza, dalla fine estremamente piacevole, divertente, fidatevi. Chi lo ha visto nel nostro auditorium lo sa. Allora, grazie Emanuele, buon viaggio,
grazie,
buon viaggio, dacci tue notizie, va bene?
Assolutamente, ci risentiamo presto.
Ciao, 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 Emanuele Laghi, ciclista, ciao, insegnante di matematica, e stand-up comedian che intraprende fra poco la sua nuova Milano-Sanremo. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. On this and that, give me all you got, don't hold it back. I should probably you be, I'll be just fine. No offense to you, don't wish it die. Ed eccoci all'ultimo argomento dell'ultima puntata di questa stagione del Suggeritore Night Live versione magazine. Abbiamo detto, facciamo il giro di tanti luoghi d'Italia con manifestazioni o iniziative come quella di Emanuele Laghi che ci portano in giro per il paese, bizzarrie insomma, cioè diciamo conseguenze del cambiamento climatico permettendo. Siamo in questo caso a Pergine, Pergine in, insomma, sulle Alpi del nord-est italiano, vicino alle montagne, un luogo dove c'è una ex struttura di un manicomio psichiatrico che da molti anni è diventato un luogo di cultura e di rinascita. Da 4 anni è Babilonia Teatri, compagnia a cui abbiamo dedicato fin dai primi tempi grande attenzione, Enrico Castellani e Valeria Raimondi, a dirigere il festival di Pergine. E allora sentiamo proprio Enrico Castellani.
nostra idea è quella che la direzione di un festival in qualche modo ti offra l'occasione di lavorare a creare un'opera un po' come quando crei uno spettacolo. Chiaramente le dimensioni cambiano, il pubblico e quindi la platea di riferimento anche si amplia di molto. E la nostra volontà di portare dei contenuti che in qualche modo si interrogano sul tempo che abitiamo e di farlo attraverso delle forme che a livelli diversi possano essere leggibili da tutte le persone, che è quello che cerchiamo di fare quando creiamo i nostri spettacoli, è un po' il lavoro che in parallelo stiamo cercando di fare con il festival, creando quindi un festival che in qualche modo si stratifica e che fa delle proposte differenziate proprio con la ambizione di poter raggiungere pubblici molteplici, per cui chiaramente al centro sta la scena contemporanea, però in tutte le sue declinazioni, quindi dal teatro alla danza, alla musica, anche al performativo, al circo anche, e chiaramente tutto questo portando a pergine da una parte dei nomi che sono nomi noti, che sono nomi immediatamente riconoscibili per qualsiasi persona da una parte, dall'altra dando grande spazio invece a chi sulle scene si sta affacciando e quindi alle nuove generazioni, non soltanto perché crediamo che sia importante che abbiano spazio, ma anche perché crediamo sia fondamentale il loro conoscere, il loro modo di leggere il nostro tempo, perché lo guardano con occhi diversi dai nostri e abbiamo bisogno di sapere che cosa pensano e che cosa vedono.
Il titolo di questa edizione è Geografie umane, abbiamo detto la vostra quarta edizione, la 51esima in senso lato, dal 27 giugno all'11 luglio, e gli eventi sono almeno 40, come dicevi tu, declinati attraverso diversi linguaggi espressivi. Ma il titolo Geografie umane ci fa pensare, come tu hai appena detto, a delle mappe.
Ci fa pensare delle mappe, ci fa pensare a quanto il nostro abitare i luoghi in qualche modo li trasformi e quanto anche i luoghi che abitiamo in qualche modo trasformino noi, quindi come ci sia questo rapporto che non è univoco ma è bionivoco e quindi quanto in realtà creare delle occasioni di incontro possa essere anche un modo per modificare il nostro modo di abitare, di percepire gli spazi. Per questo il festival chiaramente prende vita all'interno di spazi che sono teatrali, però si sposta anche in luoghi completamente altri, che possono essere un forte, un castello, una piazza, un parco, il cortile di un palazzo storico. E crediamo che in questo modo, facendo uscire il teatro dai teatri, da una parte sia possibile ospitare dei formati che sono ibridi, che non sono pensati per vivere all'interno di un teatro, ma tutto questo rende possibile anche incontrare persone che magari a teatro non vanno, ma che nel momento in cui qualcosa accade si accorgono che può parlare anche a loro, con loro e di loro, e crediamo che questo sia un compito che un festival ha.
Certamente, e scorrendo il programma appunto di questa quarantina di eventi, davvero tanti e tutti molto molto interessanti, tra insomma musica che appunto non sempre, adesso noi siamo particolarmente interessati, diciamo, alla musica indipendente, tu lo sai, ma che appunto non è quella che si sente in circuiti più mainstream, molto molto interessante, e poi appunto la danza, la performance e anche parecchi appuntamenti in cui il pubblico partecipa, no? Cioè, quindi ci sono anche delle proposte che appunto portano il pubblico fuori dal teatro. C'è una madrina, no?
C'è una madrina, a chi ti riferisci? Era
Alicia la Nera?
Ma sì, allora noi l'Italianiera è stata ospite ad aprile,
sì.
Perché tutti gli anni noi continuiamo una collaborazione per noi fondamentale con Area Teatro, che è la compagnia,
esatto,
che gestisce il teatro comunale di Pergine, che un po' è il luogo di riferimento teatrale per tutta la città nell'arco dei 365 giorni. Loro organizzano un festival che si chiama Bellandi ad aprile, e ogni anno uno degli spettacoli è scelto da noi insieme a loro, e in qualche modo invitiamo un artista dell'edizione precedente, ospite all'edizione precedente di Pergine Festival, che in qualche modo ci traghetta verso il nuovo festival. Quest'anno è stata Licenza Nera, è stata con noi ad aprile con The Black Tales Tour, e da lì in qualche modo è iniziata la marcia di avvicinamento al festival, che poi prenderà il via sabato, come tu dicevi.
Certo, diciamo che quello che Licenza Nera rappresenta per la scena contemporanea italiana è comunque un segnale molto preciso, anche un po', no, dei vostri orientamenti. Ci sono poi, come tu dicevi, alcuni grandi nomi, no? Da Roberto Latini a Pippo Del Bono.
Sì, inauguriamo proprio sabato una mostra dedicata a Pippo Del Bono, che è una mostra non dei suoi spettacoli, ma una mostra di immagini, di scatti che lui ha realizzato, e questi scatti in qualche modo si muovono in una dimensione anche intima, e che quindi ci restituisce una parte viva del suo processo creativo. È come se la sua macchina fotografica diventasse un po' un'estensione di quello che è la sua creazione da un punto di vista strettamente teatrale. Pippo Del Bono è sicuramente un maestro, no, del teatro contemporaneo in Italia, che ha aperto la strada a molti da tanti punti di vista, per la libertà con cui ha costruito i suoi spettacoli, per l'impegno civile e sociale che lui ha in qualche modo incarnato, senza che fosse un lavoro strettamente civile e sociale, ma attraverso un processo e un lavoro invece completamente artistico, quindi con uno sguardo che in qualche modo prima di lui non esisteva in Italia. E per questo siamo felici di ospitare questa mostra. Poi, come dicevi, ci sarà uno spettacolo di Roberto Latini, che ci porta in cima ad un campanile dove Marco Sgrosso darà voce al Paradiso Perduto di Milton, ma questo Paradiso Perduto si contaminerà di altre poesie, di voci di altre poetesse e poeti, e gli spettatori lo potranno ascoltare dal giardino sottostante, che è il giardino della chiesa dei frati francescani qui a Pergine, luogo generalmente non frequentato e che il festival ci offre l'occasione di incontrare e di conoscere. Però poi i nomi noti ce ne sono altri: ci sarà Sabina Guzzanti, ci sarà la banda Osiris, avremo davvero, come dicevo prima, una vasta gamma di forme che il teatro prende. Parlavi prima di musica, ci saranno i Tre Leghe Ragazzi Morti, ma ci saranno anche Arlene Kunz, Cristiano Godano insieme a Drigo De Nigrita, che danno forma a questo concerto che si muove tra i loro pezzi noti e le loro canzoni, che in qualche modo entrambi considerano del cuore, quindi in una forma cover, però tutto questo accompagnato da alcuni racconti della nascita di quei pezzi.
Il Suggeritore Night Live finisce qui. È la voce, quella di Enrico Castellani, di Babilonia Teatri, scusate, l'Inceppo, che insieme a Valeria Raimondi dirige il Festival di Pergine 2026. Loro lo dirigono da 4 anni, molto bene. È iniziato sabato scorso, l'intervista è di venerdì scorso a Calt, per questo faceva riferimento all'inizio di sabato, che era appunto sabato scorso, ma prosegue a lungo perché sono 40 titoli, quindi Pergine Festival, basta andare sul sito, trovate tutto il programma. e potete con facilità anche lì prenotare uno di uno o anche più di dei titoli, magari passarci un weekend a Pergine, che è un luogo veramente con molta storia, storia della cultura, storia del pensiero e anche storia di riscatto di un luogo di sofferenza. Con quest'ultima intervista abbiamo davvero terminato. Il Suggeritore Nightlife vi dà appuntamento alla prossima stagione. Buona serata, adesso ci sono le notizie della notte. Un saluto da Ira Rubini. Thank you.